Ci siete, ci siete. Buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno a tutti quanti gli zuppisti. E vediamo subito se è partita anche su Instagram. Eccola qua. E quindi adesso siamo tutti quanti in attesa delle notizie della giornata che oggi sono abbastanza divertenti, vi devo dire la verità. Perché sono divertenti? Perché ci sono quelle sulla guerra, sulle quali però, buongiorno alla prima, a Clarita HC, Benedetta, Mazza, Benedetta e Andre, sempre i primi ad arrivare. Allora, vi voglio dire che cosa è successo sulla vicenda americana e iraniana. La questione fondamentale è che Trump, come sapete, ha fatto la sua ennesima minaccia, l'ultimatum, spazio all'Iran e tutto quanto. Mi ha molto colpito un titolo e un approfondimento del riformista. Anche il riformista, diciamo, è nel panorama dei giornali che ci leggiamo la mattina, anche perché ogni tanto i giornali, diciamo, che vengono considerati meno mainstream sono anche molto interessanti, da sinistra a destra, dall'Unità al Manifesto, al Riformista, al Dubbio. Bisogna leggere tutto, alla Ragione. Cosa succede? Il riformista oggi dice la guerra sacrosanta. Ribaltando completamente la vulgata un po' di tutti quanti i giornali, cioè dice: attenzione, perché qui noi stiamo facendo una guerra contro un regime. Me l'ha detto ieri Sallusti, e devo dire la verità che mi ha molto colpito, che ci sta dimostrando di essere molto più potente, molto più forte, molto più militarmente pesante di quanto noi si immaginasse. Dove sono tutte le prefiche, aggiungo io, che dicevano che, ma figurati se hanno la bomba atomica gli iraniani? E oggi vengo a scoprire che nelle 10 richieste che fa il pazzo di Trump, come viene definito un po' da tutti quanti, nelle 10 richieste che fa, ce n'è una molto semplice, molto chiara, e che è quella che proprio gli iraniani non vogliono, cioè consegnare all'agenzia atomica, alla NATO, no, alla NATO, all'agenzia dell'atomo, consegnare 450 kg di uranio arricchito al 60%. Dovete sapere che la grande difficoltà è arricchirlo fino al 60, poi dal 60 al 90 per fare una bomba atomica ci vogliono solo poche settimane, e dovete anche sapere che arricchire l'uranio al 60% non ha nessun fine commerciale, ha grandi costi per arricchirlo, ha nessun fine commerciale, perché per le centrali nucleari basta la metà, anche meno, di arricchimento dell'uranio. Quindi questi hanno arricchito 450 kg di uranio per fare la bomba atomica. Hanno mandato un missile a 4.000 km alla base Diego Garcia in mezzo al Pacifico, mi sembra, americano, dimostrando che loro possono lanciare dei missili a 4.000 km, e questi missili possono contenere delle testate nucleari. Ditemi un po' voi se state sereni. Gli europei, come diceva ieri Luttwak a Quarta Repubblica, hanno le loro marine, hanno le loro attenzioni. Oggi noi piangiamo perché non c'è il carburante e il jet fuel a Brindisi, ma forse fra 10, 15, 20 anni toccherà pensare, non so come finisca questa guerra, ovviamente sarà tragica e terribile, per ora lo è, beh, converrà pensare che c'è qualche pazzo che ci ha risolto un problema grande come una casa, che non si chiama Hormuz, ma avere a poche distanze da noi un signore, un signone, che ha una bomba che può utilizzare. Devo dire la verità che è una cosa che è abbastanza sconvolgente. E poi dalle grandi cose internazionali, da questa guerra che comunque resta una guerra che è fatta nel nostro interesse, ci conviene sempre poi criticare Trump, quello che volete, però insomma vorrei che ve lo ricordasse sempre che cosa vuol dire lasciare gli Ayatollah, Pasdaran, più che gli Ayatollah, Pasdaran 450 kg di uranio arricchito. Andiamo sulle cose di casa nostra. Sulle cose di casa nostra ci sono ovviamente tutte le battaglie agli interni dei partiti, le primarie del partito della sinistra e del centro-sinistra e i mal di pancia di Forza Italia. E sulle primarie del centro-sinistra c'è questo fenomenale pezzo di travaglio che spiega la seguente cosa, e cioè che la sinistra c'ha nel suo DNA fare le primarie di coalizione. Dice: quando vinse contro Berlusconi, vinse ad esempio quando fece le primarie e scelsero Prodi. Sì, poi si visto quanto è durato quel governo fatto in maniera così architettata, penso per la morte al suo interno, non perché ci fosse un'opposizione poi così fenomenale. E però dice, questo non lo dice ovviamente Travaglio, dice bisogna fare le primarie, il DNA, e poi in realtà quelli della sinistra adesso non vogliono fare le primarie, che in realtà hanno sempre voluto, dice Travaglio, perché si sono accorti che le primarie le vincerebbe Conte, e che Conte è più famoso della Schlein, e che Conte può battere la Meloni, e che Conte ha già fatto Presidente del Consiglio. Stupendo. Neanche io con Berlusconi potevo essere così generoso per dirvi il livello, però ovviamente se lo fa Travaglio, quello non è servo di nessuno, quello è pensiero libero, quello è oggettività, è stupendo. È una cosa pazzesca. E quindi, siccome Conte è il leader più popolare e ha già fatto il Premier, bisogna fare le primarie a sinistra e far vincere Conte. Questa è in sostanza la sintesi di quello che ha detto. Nel frattempo, invece, Falci sul giornale fa un'analisi che in parte aveva fatto anche ieri sera da noi Verderami. Non so se l'avete visto. Ragazzi, qua di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che la cosa più importante che si farà nella prossima legislatura, siamo nel 2026. La benzina che manca, il gasolio sopra i 2 euro, la bomba in Iran, l'inflazione che può salire, la stagflazione di cui parlano gli economisti, ma il problema fondamentale di tutti quanti è chi farà il Presidente della Repubblica, perché è inutile girarci intorno. Il Presidente della Repubblica, oltre ad essere intoccabile, perché è di sinistra, oltre a essere è considerato una specie di istituzione venerabile, oltre che i giornalisti non possono altro che ripetere le frasi del Presidente della Repubblica, virgolettandole e applaudendolo, tipo fosse Julio Iglesias. Bene, questa vicenda del Presidente della Repubblica è che è sempre stato un presidente che nasce dal Partito Comunista, della Democrazia Cristiana, nasce in quell'ambito. E la prossima legislatura, dove Democrazia Cristiana e Partito Comunista potrebbero essere, con i loro figlioli, in minoranza, terrorizza la sinistra, perché se perdono il Presidente della Repubblica, ad esempio, perdono quel personaggio che durante le elezioni per il referendum si è presentato per la prima volta davanti al plenum del CSM, cosa che non aveva mai fatto, non l'ha fatto per tutti i casini che ci sono in magistratura, non l'ha fatto per lo scandalo Palamara, cioè l'ha fatto ma in maniera diversa, si è presentato davanti al plenum ordinario del CSM per dire che non si deve attaccare la magistratura, cosa che aveva fatto nei giorni precedenti Nordio. Questa è la figura del Presidente della Repubblica, imparziale, per partes, ma che con i suoi piccoli gesti dà segnali fenomenali ed è un grande potere della Repubblica, Presidente della Repubblica. E se questo Presidente della Repubblica non fosse, non nascesse dal mondo di Casini, di D'Alema, di Prodi e di quel mondo lì, sarebbe un disastro. Tant'è che i vecchi della Prima Repubblica, racconta Falci, su questo stanno lavorando. Su Forza Italia è tutto sospeso in attesa dell'incontro tra Tajani e Marina Berlusconi, che dovrebbe avvenire questo fine settimana, perché si vuole cambiare, dare una svolta a questo partito in termini più liberali, dicono quelli che fanno di retroscena, e soprattutto si vuole togliere questo Barelli da capogruppo dei parlamentari, al suo posto mettere Mulè, della Bergamini o Cattaneo, che sarebbero e darebbero questa svolta liberale a Forza Italia. Ma nel frattempo i giornali si divertono, soprattutto Report Il Domani, Il Fatto, come dice la Meloni, la redazione unica. Devo dire che c'è anche a destra la stessa redazione unica, non è che la Meloni si stupisca del fatto che alcuni giornali la pensano e combattono uniti insieme. Questo vale sia a sinistra sia a destra, e non è necessariamente un male, però il punto fondamentale è che questi combattono. Intanto, grazie Elisabetta per la tua donazione. Combattono e pubblicano una foto di Giorgia Meloni del 2019, di 7 anni fa, con questo Gioacchino amico, che sarebbe oggi un collaboratore di giustizia, prima un riciclatore, un amico dei mafiosi, eccetera. Voi vi rendete conto a che livello siamo arrivati? Cioè, siamo arrivati al livello per cui il fatto che ci sia una foto della Meloni con un selfie chiaramente fatto dalla Meloni, ed è una di quelle cose di cui vi dovete ricordare sempre a destra e a sinistra. Queste dannate foto e questi dannati selfie potrebbero mettere anche a me con il mostro dell'Loch Ness, cioè chiunque negli ultimi 20 anni o almeno 15 ha fatto una foto che ha concesso senza sapere con chi sia. Ecco, se questo è l'argomento che viene utilizzato, ma vi giuro, dai giornali contro la Meloni amica dei mafiosi, perché spunta un selfie di un mafioso, voi vi rendete conto che argomenti c'hanno questi contro la Meloni. Cioè, è una cosa imbarazzante, ma imbarazzante quasi più per quelli che pensano di ottenere un risultato con questa foto che per la Meloni che ha questa foto. Cioè, dove cazzo pensano? Ma voi pensate veramente che gli italiani hanno l'anello al naso e che vedono un selfie della Meloni con un mafioso, che lei fa così e che fa il selfie, e questo vuol dire che lei è amica dei mafiosi? E questa è, diciamo, loro ci spiegano il grande giornalismo d'inchiesta, di report, eccetera, in che cosa consiste? In una foto con un mafioso, cioè con un selfie. Beh, insomma, devo dire la verità che è piuttosto imbarazzante. Come imbarazzante questa storia che oggi racconta come si chiama? Senaldi. Ma, cioè, l'apostolico era quel magistrato che votò contro il decreto Curto, non votò, scusatemi, fece la prima sentenza contro il decreto Curto per la cacciata degli immigrati clandestini e li liberò tutti quanti. Lo fece dicendo che era contro le norme europee, che poi evidentemente possono essere prese come più ci piace. Ma il punto fondamentale è che questa sospende, si ritira dalla magistratura, ma non per le polemiche che ha avuto, ma per il fatto che, per esempio, lei andava a fare delle manifestazioni urlando delle cose terribili contro la polizia, urlando delle cose terribili contro il ministro degli interni, andando a testimoniare per il figlio che era stato arrestato o fermato per una manifestazione di queste che voi potete immaginare. Poi si dimette dalla magistratura, inizia un procedimento nei suoi confronti, e c'è chi dice che lei se n'è andata perché quel procedimento non voleva che venisse, andasse in porto. Dopo 3 anni il procedimento ovviamente la promuove e dice brava, brava, è tutto come se nulla fosse. Questo è il sistema del CSM italiano che avremmo voluto modificare e che ovviamente gli italiani hanno deciso di non farlo. Complimenti per questa straordinaria scelta. Nel frattempo però due ultime cose, tre ultime cose diciamo di contorno politico le devo raccontare. L'incredibile intervista di Marianna Aprile. Io non conosco Marianna Aprile, non ho avuto mai piacere di conoscerla, ogni tanto ovviamente la vedo in televisione perché la conduce un programma con Luca Telese, mio caro amico, di cui non condivido assolutamente nulla. E Marianna Aprile fa un'intervista che viene titolata così: Volevo fare la toga rossa. Cioè, io penso che una persona non stia bene se questo è il titolo che attribuiscono alla marchetta che gli fa il suo giornale, perché lei fa parte della Sette, perché è una cosa che, cioè, ormai va bene tutto. Volevo fare la toga rossa. Ma una ragazzina dice, sa, quando ero ragazzina volevo fare, guarda, ce ne siamo accorti che sei una toga rossa oggi, il problema è che lo fai da giornalista. E poi questa arietta, radical chic, ma io detesto la televisione, questa idea di doversi truccare, di dover le luci e i tacchi. E le vorrei segnalare che se lei va in televisione non c'è proprio bisogno di mettersi i tacchi, si può mettere anche delle sneakers, tanto sta seduta accanto a Telese, che non mi sembra che sia, come possiamo dire, un principe dell'eleganza oxfordiana. Se ne fottono come me ne fotto io, come ne fottono, uno può avere un qualsiasi stile. La televisione non è necessariamente mettersi i tacchi, avere la luce come c'ha la Gruber, si possono anche avere delle luci diverse, si può anche avere, è un mezzo come gli altri. Figlia di un giornalista che dice volevo fare l'antropologo e poi mi sono trovato a fare la giornata. Guardate, ragazzi, è imbarazzante. Volevo fare la toga rossa. Io capisco che volevo fare la toga, volevo fare il magistrato. Quanti ragazzi volevano fare i magistrati, i pompieri o gli aviatori? Tantissimi. Ma la toga rossa! Cioè, se questa già da piccola voleva fare la toga rossa, ho un problema. Ma se invece oggi proietta quello che voleva fare da piccola inventandosi questa roba della toga rossa, è ancora peggio. Questo è lo straordinario giornalismo equilibrato italiano. Volevo fare la toga rossa. Stupendo, che è perfettamente legittimo. Volevo fare la toga rossa. Abbiamo quindi alla 7 una che ci fa le lezioni di giornalismo e che faceva la parlamentare del PD e l'altra che invece voleva fare la toga rossa e che le dà fastidio truccarsi. Mi spiace per lei, anche perché non penso che gliel'abbia ordinato il medico di fare la conduttrice della 7. Insomma, io volevo fare l'agricoltore, infatti quando mi dicono hai tolto le tue due braccia tolte all'agricoltura o alla terra, è vero, era meglio che facessi quello rispetto che a scrivere, però sono ben contento di essere pagato per fare il giornalista. Vabbè. Dall'altra parte troviamo Raimo, un altro intellettuale straordinario della sinistra che conta, che ci spiega che, oggi lo leggo sulla Verità, che secondo lui quelli che speculano per la casa, in molti sfruttano per pura speculazione la presunta carenza di alloggi. Ci vuole la ricina e un serial killer ispirato. Questa è la posizione delicata di Raimo, che mi sembra piuttosto interessante. Metterei Raimo e la toga rossa insieme per capire che cosa ne pensano di queste dichiarazioni, che sono veramente interessanti. Sulle nomine, Andrea Ducci, che se ne intende, dice che in realtà ci sarebbe questo colpo di scena, che il governo vorrebbe cambiare il numero uno di Finmeccanica, che è mettere è Cingolani, che è stato scelto dalla stessa Meloni, e al suo posto mettere Mariani, che peraltro è uno che faceva il condirettore della Finmeccanica, uno molto bravo, questo Mariani, e andrebbe, passerebbe dai missili, dove oggi è stato piazzato in una joint venture con gli inglesi di British Aerospace, e ritornerebbe a Finmeccanica, così come sarebbe stata fatta fuori, secondo quello che dice Ducci, ma vediamo cosa succederà nei prossimi giorni. L'amministratore delegato più pagato, penso, delle società di reti elettriche d'Europa, almeno, che si chiama Giuseppina Di Foggia, che verrebbe, secondo quanto leggo oggi dal Corriere della Sera, verrebbe sostituita dal numero uno dell'ENA, insomma da Pasqualino Monti. Beh, insomma, un giro di nomine che è roba che sarà molto interessante vedere, perché sono pezzi importanti delle industrie italiane. Ultima cosa, il Sole 24 Ore mi fa impazzire su questa roba delle ricorsi tributari, perché vi rendete conto che l'11,6% dei ricorsi tributari che arrivano in Cassazione, leggo oggi sul Sole 24 Ore, riguardano cause sotto i 5.000 euro. Cioè, noi stiamo impiegando la massima esperti giuridici dell'Italia per cause sotto i 5.000 euro. C'è qualcosa che non funziona, non funziona nelle leggi, non funziona nelle commissioni tributarie. Non si può arrivare ad avere un 11,6% dei ricorsi che valgono sotto 5.000 euro e uno su quattro è sotto i 20.000 euro. Cioè, in Cassazione dovrebbero arrivare delle cose epiche, e i giudici tributari dovrebbero conformarsi, o ci dovrebbe essere un sistema un po' più chiaro, mentre qua siamo in una situazione di totale caos giuridico. Direi che noi ci vediamo questa sera, come al solito, alle 19:30. Non mancate, e soprattutto sul sito nicolaporo.it, tutte le informazioni di giornata, le uniche che non vogliono fare le toghe rosse. Ciao.